Quarta puntata di Storie a confronto con due storici, Claudio Visentin
e Pietro Montorfani,
dedicata al tema della guerra e della pace, che abbiamo imparato nei giorni scorsi sono strettamente intrecciate tra loro. Giorno dopo giorno abbiamo giocato con i titoli, prendendoli in prestito da opere famose o meno famose, ma comunque significative per questo tema. Oggi parliamo della grande illusione. La grande illusione, ovvero di lezioni che la storia insegnerebbe, insegna o insegnerebbe, ma che nessuno in realtà vuole imparare. La grande illusione è un libro che forse oggi pochi conoscono, è un celebre libro di Norman Angell, pubblicato nel 1910 nel Regno Unito, celebre nel suo tempo. Nel suo tempo ebbe un enorme successo, vendette moltissime copie, fu tradotto in molte lingue, e in un certo senso la grande illusione alla base del pensiero pacifista e internazionalista del primo Novecento. Norman Angell, l'autore, ricevette anche il premio Nobel per la pace nel 1933, anche se questo non servì a evitare la guerra che in quello stesso anno il nuovo capo del governo tedesco, Adolf Hitler, cominciò a preparare. Che cosa diceva Norman Angell nella grande illusione? Diceva in sostanza, con molto buon senso, oggi forse ancora di più, che la guerra non conviene mai a nessuno. Gli stati sono interdipendenti tra di loro dal punto di vista economico e quindi un conflitto non è solo distruttivo, ma è proprio irrazionale, e persino il vincitore alla fine ha più danni che benefici. Quindi Norman Angell voleva dimostrare che lo spirito di conquista, il militarismo, non danno gli effetti sperati. La tesi era ben argomentata e ben dimostrata, ma appunto il nostro tema di oggi sono le lezioni che nessuno apprende, ecco, caro Pietro. Quindi dalla storia si impara poco. C'è anche un altro equivoco, cioè che dalla storia si dovrebbe imparare meccanicamente delle lezioni, no? Cicerone diceva nel De Oratore: la storia è magistra vitae. Ecco, no, diciamo noi, la storia non è magistra vitae, nel senso che non si ripete mai uguale, mai allo stesso modo. E quindi?
Beh, pensiamo ad esempio al tardo Ottocento, tutti si aspettavano, tenevano d'occhio perché ritenevano pericolosa la Francia post-napoleonica, quando si muove invece la Prussia, la futura Germania, sparigliando le carte. Quindi tutti quelli che fino a quel momento credevano che la storia avrebbe potuto insegnare loro qualcosa si sono dovuti ricredere, sono stati degli studenti un po' illusi, diciamo così. Mi piaceva molto però la frase dalla quale sei partita, la grande illusione di Norman Angell, che mi ha ricordato tra l'altro la presa di posizione molto coraggiosa del pontefice durante la prima guerra mondiale, l'inutile strage, dove l'accento è sull'inutile oltre che sulla strage.
Certo, anche se sono, come dicevamo, casi di lezioni non apprese. Dicevamo, la storia in realtà non insegna lezioni da applicare automaticamente come delle formulette, anche questo è un insegnamento male appreso altrimenti. Ecco, ti proporrei questa visione, la storia come una sorta di allenamento del giudizio per capire le forze in campo, i diversi fattori, per capire quanto le vicende apparentemente semplici sono in realtà spesso molto complicate. Quindi la storia insegna qualcosa? Sì, insegna a pensare, anche questi nostri dialoghi nel loro piccolo ci provano a interpretare scenari complessi, e la guerra è un ottimo esempio di scenari complessi. Ti va bene come definizione?
Mi piace, allora userei l'immagine della palestra, non quella della lezione frontale.
Palestra che sappiamo nel mondo classico aveva parecchia importanza, no? Dove c'era un allenamento fisico che andava insieme a un allenamento mentale. Allora, se la storia non insegna facili formulette immediatamente applicabili e se in generale gli uomini mostrano una scarsa inclinazione a imparare, da fatte queste due premesse fondamentali, noi però un po' per gioco potremmo provare a ricavare qualche regola, qualche insegnamento d'insieme, partendo proprio da questo tema della guerra e pace. Pietro, da dove vuoi cominciare?
Dato che la materia davvero non manca, proviamo a desumere una macro regola principale, forse la primissima, che di fatto è valida sempre, ed è questa: che in guerra nulla va mai come ci si aspettava. Potremmo dire che è una sorta di applicazione della legge di Murphy, se ti ricordi che cos'è la legge di Murphy, al contesto bellico. E qui gli esempi davvero si sprecano. Torniamo alla fine dell'Ottocento, l'ho citato prima velocemente, 1870. I tedeschi in 448 sottomettono davvero facilmente la Francia con la battaglia di Sedan del primo di settembre. sconfiggono i francesi, catturano Napoleone III che viene fatto prigioniero, i giochi sembravano già fatti. E invece no, non erano fatti per nulla, perché nessuno aveva previsto che la città stessa di Parigi sarebbe poi entrata nei giochi, sarebbe diventato un protagonista, ancora una volta partendo dal basso. Si erano dimenticati una dinamica che non è quella delle grandi armate che si spostano negli spazi, nei paesaggi, ma è la vita delle persone, che conosce altre regole, che conosce altre dinamiche, altri desideri, che in momenti insperati prende coraggio. Ecco, nel 1871, nella primavera, 18 marzo 1871, succede qualcosa di totalmente imprevisto. La popolazione di Parigi insorge, è il momento della cosiddetta Comune, è una prima vera rivoluzione che potremmo definire comunista, tra qualche virgolette, è il momento in cui il popolo dice di no. Non i generali che avevano accettato la sconfitta, è il popolo che alza la testa e dice noi non siamo d'accordo. E da questo punto di vista chi si era illuso di aver già concluso una guerra ha dovuto ricredersi. Un esempio perfetto potrebbe essere, almeno illusoriamente, la guerra dei sei giorni cosiddetta del 1967, durante i quali in meno di una settimana lo Stato israeliano sconfigge tutti i nemici arabi dal quale sono attorniati, prendono possesso apparentemente definitivo della striscia di Gaza, illudendosi di avere risolto una questione che sappiamo benissimo, purtroppo e drammaticamente, è aperta ancora oggi.
Certo, è veramente ironico, quindi guerre lampo, che lampo non sono, potremmo dire, e perché anche queste guerre apparentemente perfette lasciano comunque conseguenze impreviste di lunghissimo periodo. E immaginiamoci poi le guerre che lampo non sono, cioè che nella maggior parte dei casi le guerre lampo diventano poi guerre lunghissime. Famoso l'esempio del 1914, i tedeschi entrano nella prima guerra mondiale con un piano che a loro sembra infallibile, il piano Schlieffen. Nel 1870 hanno vinto rapidamente, come tu dicevi, la guerra contro i francesi e adesso vogliono solo ripetere quella lezioncina, senza sapere che le lezioni non si ripetono mai, e quindi hanno questo piano strategico molto complesso. Il generale Alfred von Schlieffen l'aveva elaborato inizio secolo. L'idea era che la Russia si mobilita molto lentamente e che quindi la Germania aveva il tempo di sconfiggere rapidamente la Francia a ovest per poi volgere tutte le forze a est. Quindi al primo segnale di guerra la Germania si scaglia contro la Francia, cerca di aggirare le difese francesi passando per il Belgio neutrale e scendendo su Parigi da nord. Il piano sembrava perfetto, era calcolato minuto per minuto con i treni che partivano ed arrivavano appunto con la precisione degli orari ferroviari tedeschi, però poi alla fine non va come si pensava per diverse ragioni. L'invasione del Belgio provoca l'intervento degli inglesi e quindi complica subito il conflitto. I francesi in qualche modo si riprendono dallo stordimento e riescono a contrattaccare sulla Marna, generando una certa inquietudine nelle truppe tedesche che sono poi stanche e sfinite da questa marcia immensa. Non è ancora una guerra meccanizzata e quindi devono farla gli uomini devono camminare o andare con le loro cavalcature, devono essere nutriti, e quindi in sostanza si ha questo paradosso della guerra lampo e del piano più veloce del mondo che sprofonda in questa guerra di trincea che poi durerà 4 anni. La guerra cominciata con il movimento più veloce che si ricordi finisce con minimi spostamenti del fronte. E di certo questa idea della guerra lampo è un prodotto tipicamente tedesco come la birra.
Lo dice la parola stessa, la Blitzkrieg, guerra lampo, in effetti è un po' un mito del mondo militare tedesco, e non per nulla lo stesso Hitler di lì a pochi anni proverà ad applicarlo. È chiaro che la guerra lampo conviene perché costa meno, perché c'è l'illusione di arrivare molto in fretta agli obiettivi e di poi poter passare ad altro. Hitler ci riesce da un lato con la Francia, invadendola già nel 1940. I francesi non avevano capito che i tedeschi si muovevano così, strano, eppure l'hanno fatto una volta ancora dopo il 1870. A Hitler però non riesce lo stesso gioco sul fronte orientale. La cosiddetta operazione Barbarossa nel 1941 Apparentemente si trattava di una blitzkrieg che avrebbe dovuto portarlo nei suoi piani fino a Mosca, poi noi sappiamo bene come è andata a finire la grande difesa di Stalingrado nel 1942, poi il rovesciamento del fronte con l'operazione Bagration che poi porterà i russi addirittura fino a Berlino. Quindi si era veramente illuso Hitler, ma devo dire che il mito della guerra lampo non muore mai. Lo stesso Putin, se pensiamo a quello che è successo negli ultimi anni, si era illuso di poter arrivare a Kiev in pochi giorni. Noi sappiamo da fonti attendibili che le sue truppe, per la cosiddetta operazione militare speciale, come l'ha chiamata lui, non guerra, avevano nello zaino cibo per 4-5 giorni. Non solo, avevano la divisa da parata, perché loro si aspettavano di poter conquistare l'Ucraina in pochissimo tempo e di poter subito festeggiare, in sostanza. Chiave di volta di tutta l'operazione militare speciale avrebbe dovuto essere la presa dell'aeroporto di Ostomel, poco fuori Kiev, grazie al quale poi sarebbe stato possibile, nell'illusione del comando generale russo, fare una sorta di ponte aereo, come c'era stato un ponte aereo su Berlino. E la cosa non è riuscita perché gli ucraini, in modo molto repentino, con una decisione che si deve, a quanto sembra, soprattutto agli uomini sul campo, agli ufficiali, all'intuito più che non alla strategia dei grandi generali, sono riusciti ad impedire la presa dell'aeroporto di Ostomel e di fatto, grazie a questa operazione coraggiosa, rompere tutti i piani dell'invasione russa dell'Ucraina. Poi, secondo me, anche senza la presa di Ostomel, i russi si sarebbero messi in difficoltà da soli.
Interessante che Putin entra in questa guerra per ribadire uno status della Russia come grande potenza che lui sente compromesso, che lui sente minacciato, e finisce invece ai margini della vita internazionale, e finisce in castigo nell'angolo. Quindi è paradossale anche la differenza tra i propositi e i fini. Però forse i nostri ascoltatori si chiederanno: ma questa è insufficienza di visione dei generali, dei politici, cioè che fa la guerra chi non la sa fare veramente, chi non la prende abbastanza sul serio, chi non ne capisce la complessità, ma sarebbe in qualche modo altrimenti governabile, o invece la guerra di suo tende a scivolare nell'imprevisto, nel caso? Ecco, quale di queste due visioni ti sembra più rispondente alla realtà storica?
Direi forse più la seconda della prima, cioè c'è qualcosa di intrinsecamente caotico nell'azione stessa della guerra. Helmut von Moltke diceva che nessun piano sopravvive al contatto con il nemico, cioè lo stesso avvicinarsi al nemico in qualche misura fa saltare il tavolo, cioè non è più possibile dopo pochissimo seguire un piano deciso a tavolino, preventivamente, in modo del tutto teorico. Dopo il primo scontro tutto cambia, quindi nella guerra la chiave di tutto forse è l'adattamento continuo alle circostanze. Lo diceva anche von Clausewitz, il generale prussiano di epoca napoleonica che abbiamo ricordato nelle altre puntate, che pure era una persona di grande razionalità, ma aveva accettato l'ipotesi del caso, dell'incertezza, dell'attrito.
E quindi diciamo che la guerra non può mai essere eseguita come un progetto lineare, come si costruisce un edificio per mano degli architetti. Ho sentito qualche tempo fa un'intervista interessante di un militare intelligente. Oggi abbiamo parlato di molti militari che fanno errore, ci sono anche militari intelligenti, non sempre arrivano al giusto posto di comando forse, ma quella è un'altra questione. Il generale Fabio Mini, esperto di strategie militari, che è stato comandante anche della missione NATO in Kosovo, e Fabio Mini descrive la guerra quasi con una teoria del caos, cioè lui dice: si entra in guerra quando non si può fare altro perché la situazione è bloccata e non si vede una via d'uscita, allora si tirano i dadi. Cioè si cambia la situazione sapendo che non si sa come cambierà, secondo quali linee di sviluppo cambierà, ma si tirano i dadi e poi bisogna essere pronti a interpretare il nuovo contesto che ne emerge. Quindi applica una sorta di teoria del caos o del caso alla guerra, dove una volta che l'hai scatenata, meno pensi di saperne meglio è, perché sei più capace di adattarti alle conseguenze. E mi ha colpito perché mi sembra una posizione ovviamente estrema, ma anche molto intelligente. Siamo però già quasi verso la fine di questa puntata e abbiamo però ancora tempo per almeno una seconda lezione, che ha a che fare più con l'economia. Pietro.
Beh, certamente, non ci sono dubbi che fare una guerra costi enormemente. Costa addirittura immaginare la guerra in tempo di pace. Una volta si arrivava a spendere, pensiamo alla fine dell'Ottocento, ai prodromi della Prima Guerra Mondiale, anche il 10-15% del PIL. Oggi si spende un po' di meno in tempo di pace, si parla del 3-4-5%. Poi però dal primo giorno di guerra i costi crescono esponenzialmente, l'intera economia di un paese si riconverte e quindi alla fine torna il mito della Blitzkrieg, ancora una volta questa illusione che sappiamo non essere applicabile nei fatti, ma va in qualche modo giustificato questo costo che è economico oltre che umano, purtroppo. Motivo per cui tra l'altro oggi si provano delle strategie per ridurre i costi della guerra, cioè si pensa a nuove tecnologie, si pensa a una guerra fatta in modo radicalmente diverso da come la si faceva una volta.
Quindi insomma abbiamo cominciato questa puntata che ora concludiamo spiegando che la storia non insegna niente o quantomeno in senso banale, però poi alla fine siamo riusciti a imparare qualcosa da questi contesti storici. Abbiamo imparato che potremmo dire quindi ai governanti, se soltanto avessero voglia di ascoltarci, sappiate che prima di scatenare una guerra che nulla andrà come l'avete immaginato e che vi servirà parecchio denaro. Vista tutta questa fatica a fare la guerra e a fare la pace, tra l'altro Pietro, sto riconsiderando positivamente la neutralità svizzera.
Se si tratta poi di una vera neutralità, c'è un dibattito attuale molto acceso sul quale dovremo tornare nei prossimi mesi e da storico lo guardo con un certo interesse.